Aldo Groppi, buon pomeriggio Aldo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Come stai Aldo?
Ma oggi è una giornataccia perché la scomparsa di Mauro Bellucci è una scomparsa non di un amico, di più, perché con lui ci conoscevamo, essendo toscano come me, poi ci siamo incontrati in nazionale, ricordo che al mio esordio nazionale in Svizzera ero in camera con lui, io tremavo da questo esordio e lui che mi faceva coraggio, mi prendeva in giro, sempre allegro, sempre scanzonato, un uomo dolce. Io in questi ultimi mesi, in questo ultimo mese l'ho sentito quasi tutti i giorni, mi telefonavo perché gli facevo piacere, perché lui mi considerava un grande amico, il mio Aldino mi diceva all'inizio, quando gli è successa la disgrazia, evidentemente non aveva capito ancora cosa gli era successo, perché mi raccontava le barzellette, faceva le battute, guarda io, ma scusa, gli facevo, Mauro, ma lo sai cosa hai avuto? Hai coscienza di cosa ti sta accadendo? Vabbè, dice, sono stato bene finora, la vita mi ha dato tutto, qualcosa devo pagare. Beh, insomma, uno spirito che non so quanti potrebbero aver avuto in quelle condizioni, però poi appunto telefonando quasi tutti i giorni lo sentivo sempre meno allegro, sempre più affaticato, non dormiva più, era ormai intontito da tutte le medicine che gli avevano dato. Poi la seconda operazione l'ha proprio troncato anche psicologicamente. Poi mi ha detto, Aldo, non mangio più, non dormo, sono sfinito. E lì ho capito che ormai le possibilità di salvezza sarebbero state poche. Tra l'altro lui mi diceva, caro Aldino, ti voglio bene, mi chiami tutti i giorni, ti prometto che quando sarò guarito e uscirò dall'ospedale sarai la prima persona la quale andrò a trovare, perché voglio stare un po' con te, con Nadia, mia moglie che conosce. Ma io sentivo che non andava più, tant'è vero l'ho chiamato 2-3 giorni fa e mi ha detto, Aldo, non mi chiamare, perché poi parlava a fatica, non mi chiamare, guarda, appena sto meglio ti chiamo io. Va bene, ho detto, ma non ti preoccupare, perché io non so quando chiamarti, ma non posso stare zitto, non cercarti. Allora facciamo una cosa, come stai un po' meglio, se mi mandi un messaggio, mi chiami, facciamo dei chiacchiere. Sì, facciamo così, perché io, guarda, vai, ora in questo momento è la cosa peggiore, sto proprio male. Quindi è stato un crescendo di dispiacere, lui ha perso tutte le speranze quando gli hanno dovuto togliere ancora un pezzo di gamba, oltre a quella che gli avevano già levato, ancora un altro pezzo. E poi non mangiava più, non dormiva, piano piano si è spento anche nell'umore, lui era un artista. Ad ogni modo, al mio grande Maurone io gli mando un abbraccio, perché mi ha divertito, mi ha sorretto andare in nazionale, e insomma per me è stato un ragazzo, un compagno speciale. Ciao Mauro.
Ecco Aldo, hai parlato degli ultimi momenti con Mauro Bellucci, quindi l'hai sentito praticamente telefonicamente tutti i giorni. Qual è stato invece la prima volta, quando è stata la prima volta che l'hai conosciuto, che l'hai incontrato, insomma un ricordo bello che ti porti appresso?
Ma io l'ho incontrato quando lui giocava nell'Inter, io giocavo nel Torino, perché l'età è poca la differenza, io ho 4-5 anni più di lui.
Sì.
E quindi ci incontravamo, una volta incontratevi con l'Inter, sono toscano anche te, ci sentivamo per telefono. Poi d'estate veniva a Piombino, prendevamo il traghetto insieme a Corso, insieme a Vieri, insieme a Rivera, insieme a tanti altri calciatori, Fogli e poi Facchetti, e andavamo a Pianosa a giocare contro i detenuti, e lui c'era sempre, figuriamoci, era tutta una risata, era un divertimento anche per i detenuti, una giornata incontrare questi campioni, fare una partita agguerrita tra l'altro su un campo che loro avevano costruito. E poi il viaggio era una bellezza, perché dall'isola d'Elba si va a Pianosa, quindi in mare con la barca, e trovavamo sempre delle belle giornate ed era bellissimo da morire, da bellissimo. E poi da lì ci siamo trovati in nazionale, e come ti ho detto, lui, io dunque mi ricordo, giocavamo in Svizzera, a Berna contro la Svizzera, per le qualificazioni dei mondiali del 74. E io, capirai, ero un po' emozionato, dovevo marcare fra l'altro il giocatore più bravo della Svizzera, che era Odermatt a quei tempi. E quando mi chiamava la mia mamma in camera, passami la tua mamma, signora Guida, stia tranquillo che Aldo domani a Odermatt non gli fa toccare palla, poi ci sono io. Insomma, era allegro, mi dava tranquillità, è una bella persona, ci stavo volentieri. E poi quella promessa che mi aveva fatto: appena esco dall'ospedale sei il primo che verrò a trovare. Ma io ci ho creduto all'inizio, ma negli ultimi giorni lo sentivo, non era più lui, non era più lo spirito. D'altra parte era anche comprensibile, perché lui, oltre a aver avuto il Covid e aver avuto così questa operazione, gli hanno tagliato le gambe, lui soffriva anche di diabete. E quindi tutto un insieme di cose, a mangiare non mangiava più, dormire, i medicinali lo avevano ormai proprio addormentato. Spero solo sia stata una morte che lui non ha sentito, che si sia addormentato così, non nel dolore, ma se si è addormentato, perché questi farmaci in qualche maniera gli creavano questa sonnolenza, e quindi spero che non abbia capito che stava morendo.
Aldo anche sul campo aveva questo carattere, questa modalità da ragazzo sempre sorridente, da ragazzo forte.
Ma poi era brillante. Quando siamo andati in Svizzera, lui era uno che amava molto l'abbigliamento, mi regalava un paio di ciabatte che ho ancora firmate, che allora, già dunque nel 73, quelle ciabatte lì costavano 150.000 lire, e lui me le regalò. Poi lui in ritiro era sempre la vestaglia tutta di lino, era un signore, era uno che sapeva vestirsi, spendeva molto, era sempre poi allegro, cioè lui non aveva mai problema. E questo tranquillizzava. Poi io ho letto c'era le dichiarazioni dei suoi ex compagni, tutti avevano per lui un grande affetto, simpatia, perché ha fatto ridere tutti. Lui ha fatto ridere tutti. Ma quando lui gli ho telefonato e gli ho detto: ma ora come fai? Dicevo: ma hai capito cosa ti è capitato? Sì, vabbè. Mi dispiace solo che mi hanno levato la gamba che ha fatto gol contro Borussia Dortmund, però non mi importava niente. Poi magari ora sono senza gambe, ma quando metterò ci verrò a trovare, camminerò piano piano, mi riabituerò a camminare, a rientrare a fare il mio lavoro. E tranquillo, non c'è problema. Insomma, uno che sarebbe morto il giorno stesso in cui, certo, gli hanno comunicato che avrebbe dovuto subire il taglio delle gambe, sarebbe morto subito.
Poi lui, un calciatore, insomma, che
rideva, scherzava. Io: Mauro, ma sì, ha dovuto tanto dalla vita, ma cosa vuoi sia? Poi mi metto a posto, quando mi mettono le gambe quelle finte, mi diceva: io ti vengo a trovare, prendo la mia vita, c'ho la mia famiglia, la moglie, c'ho una bella figliola, mi vengo a trovare. Insomma, era uno sereno, era uno che non aveva mai conosciuto il dolore, né l'invidia, né la paura. Era un ragazzo allegro che tutti amavano, veramente, tutti amavano, perché era fra l'altro anche un generoso. E oggi, quando l'ho saputo, mia moglie quasi si è messa a piangere. Io tutto il giorno sono qui, perché insomma la speranza era poca, ma insomma quel poco di speranza io ci credevo, e poi un giorno sarebbe uscito e mi sarebbe venuto a trovare, perché ormai si era creato un rapporto di grande amicizia. Ma poi lui era un elegantone, spendeva, perché era di famiglia buona la moglie, erano Agnelli, mi sembra, sì, erano Agnelli. Uh-huh. E insomma lui spendeva, era uno che io credo non abbia mai pianto in vita sua, che non abbia mai avuto a discutere con lui, qualcun altro, non è uno che aveva avuto la tristezza addosso, è uno che portava la felicità in ognuno di noi. E questo colpo io non me l'aspettavo, anche se avevo sentito che stava peggiorando giorno dopo giorno.
Va bene, questo è un momento toccante veramente, perché hai ricordato così un uomo che hai avuto la fortuna di conoscere da vicino, come Mauro Bellugi. Quindi noi, Aldo, ti ringraziamo. Solitamente con te scherziamo, parliamo di calcio, ci divertiamo, parliamo del Torino, però era doveroso ovviamente ricordare Mauro Bellugi.
Parliamo del Torino, posso farlo, non è che già che vince una partita al Torino. Non ha vinto la partita, ha vinto la paura, ecco. Ha battuto la paura che aveva con l'altro allenatore, che era un allenatore con le buone idee, ma non aveva una grande personalità, un grande temperamento, una grande forza. E quando vai ad allenare squadre come il Torino, di bassa o di media classifica, la personalità di un allenatore è importante. Nicola, al quale io sono molto affezionato, perché lo cercai quando lessi della tragedia, non so se lo sapete, che gli morì un figlio di 17 anni, sì, che fu purtroppo un camion, lo uccise, lui era il motorino, un camion, e quindi un dolore. E io di fronte a queste cose sono particolarmente sensibile, e con lui instaurai una certa amicizia, ci sentivamo spesso. Ora, quando andò a Torino, ero felicissimo, perché sapevo che lui avrebbe dato un grande carattere, non dico che avrebbe dato certezza di vittoria, ma avrebbe dato un carattere che è sempre stato nel DNA del Torino, del Toro. E lui appena è arrivato là, intanto è andato convinto, convintissimo, perché ha bisogno anche di lavorare, non è che da calciatore ha guadagnato moltissimo, e poi è un generoso, lui dà tutto, soffre, ha visto alla fine quando abbraccia tutti, è sempre in tensione ancora, e comunque ieri sera ho visto una partita molto bella, giocata molto bene, vinta meritatamente, e ho visto che la squadra sotto il profilo del carattere comincia già ad avere delle reazioni. Insomma, poi i discorsi, da noi si dice le porte via al vento e le biciclette livornesi. Il discorso è questo, che lui in 5 partite ha fatto 4 pareggi e una vittoria, e queste sono le cose più importanti. Insomma, il Torino oggi, in un colpo solo, con la vittoria di ieri, si è portato 5 punti più avanti della terz'ultima. E questa è una cosa che mi dà una grande gioia, e da torinista granata, e perché Nicola è una grande persona, sì, personaggio.
E l'hai sempre stimato, eh? Solitamente tu metti in discussione gli allenatori e il loro operato, invece su Nicola non hai dubbi.
Sono degli allenatori stupidi, quelli che pensano di essere professori, inventori, ingegneri, gli schemi, e pensano di vincere loro le partite con la lavagnetta in panchina. No. Ecco. Si vince con i giocatori, si vince con il buon senso, si vince con l'intelligenza dell'allenatore, con le qualità dell'allenatore, che prima di tutto deve essere uno psicologo, sì, perché oggi gestire 25 calciatori e non li puoi far giocare tutti è difficile.
Tanto gol del Verona, Verona che si porta in vantaggio, scusa se ti interrompo Aldo, bel gol quello di Ilic, il Verona che trova così la rete dell'1-0 quando siamo arrivati al 17esimo minuto, tutto bello dalla destra, il cross dentro.
Sì. Ma io amo Bagnoli, scusa Bagnoli, amo Juric, l'allenatore. Dico Bagnoli perché amavo anche lui.
Esatto.
Una persona semplice che ha vinto lo scudetto senza tanti discorsi, senza tante interviste, senza tanti imbrogli. Allora, Juric è un allenatore bravo, e io sono amante di questi allenatori modesti, modesti no nei valori, ma modesti nei comportamenti, e ottengono più dei fenomeni.
È vero.
Che guadagnano miliardi, non si sa perché, e li mandano a casa dopo 6 mesi. È una cosa scandalosa. Io quando facevo allenatore e vincevo, non mi prendevo mai i meriti, perché i meriti, sì, potevo averci nel preparare la partita un 20% è il massimo, ma il resto lo mettevano in campo i calciatori per quello che io avevo detto durante la settimana. In campo ormai non inventi più niente, hai già detto tutto in settimana. Poi se hai calciatori bravi, una società forte alle spalle, è più facile vincere. Ma se te non hai calciatori bravi, ma te a parole puoi incantare tutti sulla lavagna quando fai la preparazione alla partita, ma te puoi incantare tutti, ma quella è teoria. Ma poi c'è la pratica, e vanno al campo in queste lavagnette e scrivono, ma cosa scrivi? È semplice il calcio. E poi hanno inventato questo, inventato quell'altro, una punizione può variare per 100 punizioni, 100 calci d'angolo, quell'altro invece ha 20 punizioni dal limite dell'area. Poi arriva uno che non ha inventato niente e trova un giocatore bravo e gli fa vincere le partite da solo. Ma il discorso è questo. Oggi sono dei presuntuosi, sono dei presuntuosi, e i presidenti, io ce l'ho con loro, perché non debbono dare quei soldi lì, sono soldi buttati via, li devi pagare certamente. E chi mi dice, ma te Aldo, se tu oggi facessi l'allenatore faresti come loro? Allora certamente quando vado a far contratto mi chiedo uno, mi danno 10, l'accetto, però dentro di me dico, ma questi sono fessi, sono fessi, perché io allenatore non sono la pietra miliare, non sono il pezzo più importante. Il pezzo più importante sono calciatori bravi che vincono le partite con i suoi gol e ci fanno star bene tutti. Allora sì, è questo. Poi prendendo tutti quei soldi che prendono, sia tranquillo che io, pur già facendo della beneficenza, una piccola beneficenza, avrei fatto delle cose bellissime in silenzio. In Africa, ve l'ho già detto, ogni giorno muoiono 3 milioni di bambini, fame e sete, e poi devo sentire gente che guadagna in 3 anni 70 miliardi di lire. Ma dove siamo? Ma siamo matti? I presidenti oggi hanno una fortuna sola, che i manicomi sono chiusi, perché vanno messi, ma poi lo vedi, le società falliscono, non pagano gli stipendi. Perché? Perché sono arrivati questi magnate di cinese, inglese, americano, e danno degli stipendi inverosimili. Ma noi siamo soltanto, noi allenatori siamo soltanto partecipi, non inventiamo niente, la penicillina non l'abbiamo pensata. E allora potreste dire, ti do questi soldi perché sei un benemerito, sei un benemerito di patrimonio umano, certo, perché ha salvato delle vite. Ma cosa salvano gli allenatori? Fanno dei danni, come l'ho fatto io, come l'hanno fatti tutti. Io non mi sono mai montato la testa, anche quando ho vinto qualche cosa, perché sapevo che io potevo incidere, sì, durante la settimana, ma poi sul campo, se non hai giocatori bravi, sono lettere morte quelle degli allenatori. E invece prendono i meriti gli allenatori con gli schemi. Ma che schemi? Ma gli schemi? Il calcio è sempre lo stesso, le stesse regole, vincono sempre i calciatori più importanti, sono sempre gli stessi che fanno l'uomo, ecco, non gli allenatori. Però si prendono i meriti presuntuosi, montati, fanno le dichiarazioni. Ecco. Io quando vincevo volevo fare interviste in settimana, magari battevi la via. No, guardate, in mezzo dei ragazzi, andate a parlare con loro. Mai lanciato Berti è bravo, un giovane di 17 anni l'ha lanciato. Ma cosa ho lanciato io? Berti si è lanciato da solo, perché è bravissimo. Se al posto mio c'era un altro allenatore, lo lanciava lui, perché come si fa a non vedere Berti era un grande calciatore? E invece si prendono meriti con tutti questi discorsi, le croci, e poi vedo quello fa la diagonale, quell'altro gioca a 3, quello a 4, quello a 5, come se fosse un modulo vincente. Ve l'ho già detto forse una volta, quando allenavo ancora, mi chiamò un giornalista, mi dice, Groppe, senta, abbiamo parlato con Ancelotti e ha detto che lui domani gioca con l'albero di Natale, e cosa ne pensa? Con cosa gioca? E ha detto che gioca con l'albero di Natale. Ah vabbè, allora io non sono d'accordo perché io gioco con l'uovo di Pasqua, per dire. Ma cosa contano gli schemi?
L'albero di Natale, vabbè.
Sì, dice, io, cioè, lui gioca con l'albero di Natale e io gioco con l'uovo di Pasqua. Ma perché capisco, fatto il calciatore, che gli allenatori dipendano dai calciatori.
Ma da calciatore quanto seguivi l'allenatore, Aldo? Da calciatore quanto seguivi l'allenatore tu?
Non ho capito, da?
Da calciatore invece, quanto seguivi l'allenatore?
Il mio quando ero sì, calciatore?
Sì,
certo,
sì.
Lo seguivo perché ho avuto allenatori bravi, uno su tutti è Edmondo Fabbri, che dopo la Corea fu cancellato, addirittura lui dissero che aveva tentato il suicidio. Era importante l'allenatore durante la settimana, perché il profilo psicologico, soprattutto per un giovane, è immaturo ancora. Allora, dalle parole che dice l'allenatore, intanto deve essere credibile, allora fa presa sui calciatori. Se non sei credibile, se sbagli i verbi, se sbagli i congiuntivi, se arrivi lì senza, vestito malamente, non sai parlare, ti senti addirittura che hai il dialetto, allenatori poi, i calciatori poi si mettono a ridere, certo. Ma quando ti parli, che hai personalità, dialettica, che hai il tono giusto, perché un allenatore quando parla con i giocatori, e tutti lì seduti,
certo.
L'allenatore deve stare in piedi, perché deve essere agli occhi dei calciatori, è lui la figura dominante. E io facevo sempre così, e avevo giocatori difficili, la Passerella, Gentile, Antonioni, Oriali, cioè, voglio dire, Massaro, però io quando parlavo li avevo tutti lì. Se io ho avuto un dono, la madre natura mi ha dato il dono di essere toscano, di mare, di scoglio, non di Reno come qualche altro, e allora i toscani hanno questo vantaggio, che hanno facilità di parola, è importante, perché riesci a esprimerti al meglio e entrare nella testa con la personalità che hai nella testa dei calciatori e diventi credibile.
Certo.
Ma se arriva uno che è piccolo, è sgorbio, non parla l'italiano, è uno che non ha giocato ad altri livelli, non fa presa sul
diventa
gruppo.
Più complicato. Va bene Aldo, è sempre piacere, sempre piacere parlare con te, caro Aldo.
Vi ho tenuto per molto tempo, ma oggi
è stato un piacere, caro Aldo.
Una cosa particolare.
E veramente ci è commosso anche
ragazzi,
per la descrizione di un grande campione come Mauro Bellucci, che non c'è più. Grazie ancora ad Aldo Agroppi.